Un cigolare carenzato e malinconico si avvicinava al limitare della foresta. Pareva il dondolare di una vecchia altalena. Poco dopo, dalle fronde, sbucò una figura. A guardarla da vicino, non si sarebbe potuto dire con certezza quanto del suo corpo fosse di materia organica e quanto inorganica, e neppure se fosse maschio o femmina, poiché le forme umanoidi erano ora addolcite dalla carne, ora indurite dall'acciaio. E lineamenti tanto neutri che se successivamente qualcuno avesse cercato di ricordarsene il volto, non ci sarebbe riuscito. L'Artron avanzò a passo svelto fino ai piedi di un'altura, poi si fermò ed estrasse un piccolo boccetto di latta con cui si mise ad oliare gli ingranaggi che gli costituivano le ginocchia. Il sole intanto precipitava vorticosamente all'orizzonte e si ritrovò immerso nell'ombra della collina. «La luce ormai sta calando, devo sbrigarmi», pensò. Il suo lavoro consisteva nel consegnare messaggi di massima segretezza fra le differenti nazioni di quel mondo, messaggi che non sarebbe stato sicuro affidare a nessuna messula ora che la situazione politica si presentava così tesa e che le linee aeree erano tenute costantemente sotto controllo. Era una creatura la cui origine si era perduta. Non apparteneva a nessun luogo, così che ogni paese lo conosceva sotto un nome diverso. Per questo tutti desideravano i suoi servigi. Risultava invisibile, confuso nella trama del mondo come di un filo di cui si perde l'intreccio. Si era costruito una piccola casa in campagna, ad Agartha, con tanto di orto, e nessun agartiano sospettava che Robby, il silenzioso e mite contadino, avesse anche un monolocale tra le spire di un'enorme conchiglia giù negli abissi profondi dove vivono i medusoidi e dove il suo nome risulta impronunciabile per noi, ma sicuramente più sinuoso e femminile. Quando Robby partiva, in breve tempo gli agartiani si dimenticavano di lui e quando tornava pareva non se ne fosse mai andato. Iniziò a inerpicarsi su per il pendio. Dalla cima, nera certo, avrebbe avvistato la sua meta, ma doveva sbrigarsi. La luce stava morendo. «La luce sta morendo», si ripeteva tra sé e sé, come se in quel momento quella banale informazione, quel semplice dato, non riuscisse a processarlo. Le ginocchia non cigolavano più. E per evitare buche nascoste saltava tra le rocce che emergevano dall'erba alta. Gli pareva che ogni cosa in lui si stesse disfando di significato nei tremori degli ultimi raggi. Correva e si ripeteva angosciato: «La luce sta morendo». Giunse sul crinale, quando ormai il sole era scomparso. Tuttavia all'orizzonte, tesa sul mare, riluceva una netta linea sanguigna, un arco di violino che riverberava sui fili d'erba, i quali stridevano per il vento, ma il vento pareva il movimento della luce stessa e quel suono pure. Si fermò. Tra i monti velati di blu fino alla costa nulla indicava la direzione da prendere. Forse si era perso, per la prima volta non riconosceva nessuna strada. Avrebbe dovuto scendere, riprendere il percorso da un bivio diverso. Però si rese conto di non volerlo fare. Era stanco. Ora desiderava solamente guardare quella luce che moriva. Guardare come le ombre si allungavano tra le rocce, il prato, come i colori sbiadivano e nel loro svanire si declinavano in nuove sfumature. Quella linea scarlatta persistette a lungo. Tesa spasmodicamente in un filo che pareva non dovesse esaurirsi mai, un asintoto che tendesse ad esistere in eterno. Come l'erba, la creatura si lasciò suonare da quella luce e da quel vento, così riprese a cigolare. Cigolava lui, strideva l'erba e la luce moriva. Era notte, ormai. Cullato dalla vellutata oscurità che c'era tutt'attorno, pensava a casa. Non sapeva nemmeno lui se fosse un luogo reale o solo interiore, ma sicuramente si trovava molto lontano. Una spiaggia lambita dalle nuvole, fin dove si spinge lo sguardo, non altro che nuvole rilucenti di sfumature blu e violette. Si innalzano come palazzi e montagne, per poi distendersi in pianure fumose, in vallate adombrate, in acque immobili, rilucenti nel riverbero notturno. Le alture più imponenti, come ricoperte da una foresta, fanno danzare le proprie chiome. Il vento fa precipitare quel mondo di vapore l'una nell'altra cosa. E c'è questo odore di cui l'aria è impregnata, questo suono di risacca e rotolio di sabbia da cui non riesce a staccarsi. E una voce, sussurrata al suo fianco, così familiare, ma di cui aveva dimenticato il volto. Il respiro di vapore esce ora a sbuffi commossi dalle narici dell'artron e si condensa sul metallo del corpo in ambigue lacrime. Aveva spalmato così tante volte la mediocrità sul suo sentire, ancor prima che questo si manifestasse. Cercato smarrito il motore della propria volontà, autentico, non il generatore di riserva, non una delle tante batterie che si portava appresso. Voleva il suo sole, quell'energia incontrastabile che conduce alla vita o la brucia, la fonte prima del suo io, del suo desiderio. Talvolta pensava di vederla chiaramente, in tutte le sue contraddizioni generatrici e distruttrici. Talvolta non voleva crederle. Incapace di farsene carico fino in fondo, copriva quel sole di nubi, cumuli di incertezza e di incubi. Camminava su quella terra come sul fondale di un oceano, lontano da una superficie, lontano dai propri orizzonti, spaventato dalla loro vastità e per controversia dalla loro ristrettezza. Non altro che linee perpetranti punti identici all'infinito. Nella contraddizione aveva smarrito la concretezza della sua esistenza. L'orizzonte risultava ora indistinguibile, sfumato da nebbia leggera che si intrecciava al cielo, così che pareva che quest'ultimo con le sue stelle precipitasse sulla terra e non vi fosse più un sopra e un sotto. Si ritrovò consolato. D'altronde, per quanto la sua esistenza potesse risultare vaga a se stesso, vaga a quel cosmo, vaga alle stelle, lui poteva perlomeno scorgerle, bearsi della loro bellezza e quasi gli dispiacque per quegli astri e per tutte quelle altre cose che non potevano percepire l'universo intorno a sé, ma solamente costituirlo. Se questa semplice idea sarebbe bastata a fargli continuare il suo viaggio, non lo sapeva. Perlomeno risultava come una carezza che lo allontanava dall'oblio.